Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci di nuovo con una puntata di Mattinata Insieme dedicata a Lettera alla Città, l'associazione costituita qualche anno fa a Varese tra esponenti di gruppi e movimenti ecclesiali per cercare di dare un proprio contributo alla costruzione del bene comune. Io sono Enrico Castelli, già giornalista Rai, e grazie a Radio Missione Francescana e alla collaborazione di Angela Cottini, che mi ha offerto una volta al mese questo suo fortunato appuntamento settimanale qui a Radio Missione Francescana. Cercherò insieme a voi di continuare un nostro percorso di approfondimento dedicato al problema educativo e scolastico. Tema centrale nella società di oggi, ma spesso dimentichiato, lo vediamo tutti i giorni nelle cronache quotidiane, proprio anche nel tema del rilancio, della riapertura dell'attività scolastica. Lettera alla Città lo ha rilanciato a settembre questo tema, in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico, con un documento distribuito nelle scuole e inviato a professori, genitori e organi di stampa. Vogliamo ricordare brevemente proprio due concetti fondamentali che erano in questo documento. Quando si diceva che la circostanza del Covid, con la chiusura delle scuole e la didattica a distanza, ha fatto emergere che la scuola è prima di tutto un luogo di rapporti, una comunità di persone. È un'avventura umana, dicevamo, fatta di ragazzi con tante domande e desideri che chiedono di essere condivisi da adulti che li hanno già sperimentati e li vivono nel presente. Abbiamo iniziato il nostro approfondimento, fin qui il documento. Abbiamo iniziato il nostro approfondimento con professori, presidi, il dirigente provinciale scolastico, il responsabile pastorale giovanile decanale. Poi nella seconda puntata abbiamo approfondito il tema delle scuole materne paritarie minacciate. È stata una scoperta anche per me, anche economicamente, da questo lockdown, che naturalmente diminuisce le entrate e svantaggia l'utenza. Infine, prima di Natale, ci siamo soffermate più specificamente sul tema educativo con esperti e testimonianze. Bene, in questo quarto appuntamento, il primo del 2021, vogliamo continuare su questa strada presentandovi tre diverse esperienze che hanno a che fare con la scuola, anche se non sono la scuola. Stiamo parlando di esperienze che aiutano i bambini, i ragazzi, gli studenti a dare ad andare meglio a scuola investendo nel dopo scuola, tra virgolette. È un termine, mi rendo conto, un po' vetusto, lo si usava quando io ero ragazzo, ma dà il senso di quello di cui vogliamo parlare oggi con i nostri ospiti che vi presento subito. Alessia Brigoni della Fondazione Reinoldi, buongiorno Alessia.
Buongiorno.
Graziella Leoncini di Portofranco, buongiorno Graziella.
Buongiorno.
Claudia Dal Fior della Casa di Paolo. Buongiorno Claudia.
Buongiorno.
Tre realtà con storie ed esperienze diverse, ma accomunate dallo stesso scopo: aiutare chi va a scuola superando difficoltà di diversa natura, come avremo modo di vedere insieme. Iniziamo con Alessia Brigoni, dirigente della Fondazione Reinoldi di Varese, la realtà con più storie alle spalle, ce lo racconterà tra poco. Una volta veniva chiamato educandato, se non erro, ma ci racconti innanzitutto, Alessia, la vostra carta d'identità, chi siete, cosa fate, che tipo di attività svolgete?
Eccoci, sì, buongiorno, grazie dell'invito innanzitutto. Sì, la Fondazione Reinoldi è una fondazione assolutamente storica perché nasce nel 1933. Nasce nel 1933 per l'ascito della vedova Reinoldi che decide di lasciare tutto l'immobile all'orfanotrofio, quindi nasce come orfanotrofio educandato maschile Vittorio Emanuele III e poi si trasforma nell'arco degli anni in educandato maschile gestito dalle suore di Maria Ausiliatrice Salesiane che nell'83 più o meno lasciano la struttura perché sono richiamate nelle loro sedi. L'ente va avanti con la dicitura educandato maschile ancora per qualche anno. La trasformazione più grossa è avvenuta intorno al 94 più o meno, quando viene data autorizzazione al funzionamento come centro di aggregazione giovanile. Fondazione Carlo Reinoldi Onlus, quindi è un ente assolutamente non a scopo di lucro, che si autofinanzia fondamentalmente. Ha un consiglio di amministrazione, però di nomina pubblica, perché sia il presidente della fondazione e i consiglieri sono tutti nominati dal sindaco. La nostra realtà è una realtà storica, storica sicuramente. In questo momento noi all'attivo abbiamo dei servizi che offerti ai minori con un range di età dai 6 ai 17 anni, che arrivano alla struttura o liberamente, quindi con un'iscrizione da parte delle famiglie o con invio da parte dei servizi sociali del Comune di Varese, con i quali condividiamo ovviamente dei progetti educativi personalizzati. Quali sono i servizi offerti? Noi abbiamo un servizio di prescuola, un servizio mensa e un servizio di doposcuola e attività pomeridiane fino alle 6 del pomeriggio. Tutti gli utenti hanno le loro famiglie, quindi poi tornano a casa e trascorrono con noi il tempo dell'attività extrascolastica. Quindi vi racconto velocemente come sono organizzati i nostri servizi all'interno. Noi andiamo a prendere i bambini delle scuole elementari limitrofe, stiamo parlando del comprensivo Mazzini, Morandi, Sacco, Cairoli, che sono un po' le scuole elementari che sono vicine a noi. Prendiamo i bambini, abbiamo con loro i bambini delle elementari, mentre le scuole medie e le scuole superiori accedono liberamente al servizio, ovviamente vengono da soli. Abbiamo un servizio di mensa interna, quindi con una cucina interna, dopodiché la struttura è ampia, quindi abbiamo a disposizione un enorme cortile interno e una palestra. Hanno tutte le attività di aggregazione, di gioco, di laboratori. Poi vengono divisi in gruppi di appartenenza a seconda delle fasce di età per il sostegno scolastico e le attività di compito. Questa, vi ho detto, sono più o meno una settantina di utenti ad oggi. Ognuno di loro ha un educatore professionale di riferimento che li accompagna nell'arco della giornata e del pomeriggio. Le nostre relazioni più strette ovviamente sono sia con le famiglie che con i servizi, perché tutto il percorso che noi facciamo insieme ai nostri utenti è fondamentale condividerlo con la rete. Abbiamo uno stretto legame con tutte le famiglie, anche perché siamo una piccola comunità e i bambini che iniziano con noi il percorso durante le scuole elementari rimangono poi fino alle scuole superiori, quindi i legami con le famiglie diventano effettivamente dei legami molto stretti, perché se da una parte delegano a noi la responsabilità di accompagnarli in questo percorso pomeridiano e di aiuto e sostegno allo studio, dall'altra siamo gli attori principali delle loro vite e quindi collaboriamo molto con le famiglie.
Perfetto. Grazie Alessandro, se mai dopo torneremo a parlare, perché mi sembra decisivo con capire il rapporto che si instaurisce, che si instaura anche appunto proprio con le famiglie. Ma passerei la parola adesso a Graziella Leoncini di Portofranco per avere anche da te una presentazione dell'attività che voi fate, da quanti anni vi muovete, come è nata questa esperienza e da quanto tempo operate in Varese. Grazie.
Grazie a voi. Nel 2004 è iniziata l'attività di Portofranco, è un centro di aiuto allo studio per i ragazzi delle scuole medie superiori. Ha preso le mosse da un'analoga e omonima esperienza che c'è a Milano e adesso in questo momento anche in altri 40 luoghi in tutta Italia. A Portofranco alcuni adulti aiutano gratuitamente nello studio i ragazzi che lo richiedono. Da subito si è caratterizzata come opera nata da un gruppo di insegnanti e non solo, che avevano a cuore i ragazzi indipendentemente dal loro andar bene o male a scuola. Ci sono degli adulti il cui metodo è proprio la libertà, la gratuità e la condivisione con altre persone che lavorano al centro. L'adulto principalmente risponde alla richiesta più evidente di ogni ragazzo che si rivolge a noi, cioè che è quella di essere aiutati nello studio. Poi è chiaro che come adulto, come educatore, non può non andare oltre e sostenere altre esigenze che di volta in volta i ragazzi fanno emergere. Per il ragazzo invece che si rivolge a Portofranco, il metodo è quello dell'assoluta libertà e della responsabilità, perché è proprio lui che ad un certo punto si accorge di avere un bisogno e quindi viene e chiede liberamente di essere aiutato. Poi sulla responsabilità è chiaro che è una sua scelta e quindi cerca di sostenere più o meno, diciamo così, seriamente questa sua scelta, appunto. Prevalentemente si parla di aiuto allo studio individuale o a piccoli gruppi con la presenza di insegnanti. Perché piccoli gruppi? Perché diciamo è stata una scelta negli anni proprio per riuscire ad aiutare i ragazzi nelle materie più richieste, per riaiutarli in matematica, in latino, in inglese, che sono sicuramente le discipline maggiormente richieste. Se dobbiamo parlare di numeri, dal 2004 ad oggi sono stati aiutati mediamente 180 ragazzi, di cui numerosi stranieri, da una settantina di docenti all'anno. Tra questi docenti, soprattutto negli ultimi anni, sono compresi studenti universitari e anche studenti di quarta e quinta superiore. Questi ultimi spesso sono stati coinvolti da insegnanti, oppure perché hanno riconosciuto un aiuto su di sé, hanno deciso a loro volta di aiutare compagni più piccoli in difficoltà. Il ragazzo viene, giusto per spiegare brevemente cosa accade, il ragazzo viene, fa un primo colloquio di ingresso, chiamiamolo così, con un responsabile di giornata, che in genere è un insegnante, chiede di essere aiutato in certe materie, dopodiché diciamo, il ragazzo viene abbinato ad un insegnante che a sua volta ha dato la disponibilità e da lì parte questo aiuto.
Perfetto, grazie Graziella. Chiudiamo questo primo giro di tavolo con la Casa di Paolo, nata nel 2012 per iniziativa della famiglia Dal Fior. Claudio Dal Fior è qui con noi. Come e perché ha inizio questa vostra storia? Grazie Claudio.
Grazie mille a voi. Allora, la Casa di Paolo nasce nel 2012 dal desiderio di dare un senso al dolore per la perdita di mio fratello Paolo da parte della mia famiglia. Per cui a un certo punto si è iniziato a pensare che il modo migliore per rispondere a quello che era successo era trovare un modo di mettersi a servizio della comunità. L'idea è stata da subito di aprire qualcosa che c'entrasse col sociale, in parte perché la mia formazione di educatrice portava in quella direzione e in parte perché con un confronto anche con le istituzioni comunali era emerso un po' il bisogno di soprattutto di istituzioni doposcolastiche sul territorio, perché non tutte, cioè quelle esistenti, non riuscivano a coprire il bisogno che invece dalla città emergeva. Quindi dopo 3 anni di gestazione, nel 2012 abbiamo aperto questo piccolo esperimento che all'inizio era assolutamente un tentativo dal basso di realizzare un piccolo sogno. Noi siamo partiti con a disposizione delle aule dell'Oratorio San Vittore, che ci ha subito accolto con entusiasmo e che inizialmente appunto ci ha messo a disposizione 2 aule, poi sono diventate 3, adesso è un piano intero, tutto il quarto piano dell'Oratorio San Vittore è dedicato al nostro progetto, quindi in realtà ora lo spazio è decisamente più ampio. Siamo partiti con queste 2 piccole aule, 5 ragazzi e una decina di volontari, perché all'interno dell'oratorio esistevano già 2 volontari che avevano iniziato un percorso di aiuto scolastico con appunto 4-5 ragazzini che avevano intercettato, e quindi abbiamo deciso di strutturare un po' questa realtà già esistente, che a piccoli passi si è trasformata radicalmente, per cui siamo passati al termine del primo anno avevamo 20 ragazzi e siamo passati dai primi 2 anni, dove era solo un'associazione di volontariato di fatto, perché non vi erano dipendenti, erano tutte persone volontarie, alla realtà di oggi, che nonostante il calo degli iscritti dovuto al Covid attualmente ha 76 ragazzi iscritti, 6 educatori professionali assunti part time una ventina di volontari sul settore delle elementari e delle medie. Negli anni si sono evoluti i progetti, per cui il dopo scuola elementari e medie, che è un po' quello con cui siamo partiti, è rimasto, ovviamente si è strutturato in maniera più professionale, in maniera molto più complessa, però è rimasto, e a questo si sono affiancati 2 progetti per le superiori, uno per il biennio e uno per il triennio, e poi un progetto specifico sulle difficoltà di apprendimento, perché negli anni poi sono diventati uno dei nostri settori di specializzazioni. Anche da noi, come diceva giustamente Alessia prima, i ragazzi arrivano o su iscrizione spontanea della famiglia o su collaborazione con il servizio sociale, che appunto ritiene che possa essere un'opportunità per alcuni dei ragazzi che hanno in carico. E come, cioè, come diceva giustamente anche prima a Portofranco, il compito diventa uno strumento educativo, nel senso che i ragazzi arrivano spesso e volentieri per esigenze scolastiche, la maggior parte di loro ha delle difficoltà a scuola, ma poi l'intervento che si fa parte da un'esigenza scolastica e diventa a tutti gli effetti un intervento educativo a 360 gradi in rete con altre realtà del territorio, altre istituzioni, i servizi sociali, la famiglia e quant'altro, per cui l'idea è proprio un po' quella di strutturare un percorso educativo intorno a ognuno dei ragazzi con cui ci interfacciamo, per cui questa è un po' la nostra realtà oggi.
Grazie Claudia, avrei introdotto l'argomento che andremo a approfondire tra poco, subito dopo un breve primo stacco musicale.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Montañas y llano y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Riprendiamo il nostro discorrere di dopo scuola e di attività educative post scolastiche. State ascoltando Mattinate Insieme su Radio Missione Francescana. Io sono Enrico Castelli. Come abbiamo capito, in tempo di pandemia il ruolo di queste realtà è diventato ancora più decisivo perché con le scuole chiuse o semichiuse, i ragazzi, soprattutto quelli di età adolescenziale, sono quelli più a rischio, non solo perché diminuisce il grado di apprendimento, ma anche per la mancanza di rapporti, punti di riferimento extrascolastici, di relazioni e così via. Ne avete un po' sentito, accennato negli interventi precedenti, ma è proprio su questi aspetti che adesso voglio soffermarmi con i nostri ospiti, Alessia Brigoni, della Fondazione Rainoldi, Graziella Leoncini di Portofranco e Claudia Dalfior della Casa di Paolo. Tre realtà diverse, con storie alle spalle diverse, ma accomunate dal desiderio di dare una mano, aiutare chi va a scuola superando difficoltà di diverse natura, come abbiamo visto già nella prima parte della nostra trasmissione. Alessia Brigoni, voi seguite i bambini dalle elementari alle superiori, cioè bambini, prendete i bambini che poi magari li accompagnate fino a quando sono addirittura maggiorenni. Che differenza avete notato in questi mesi di lockdown, a come sono cambiati i bisogni di chi sta soffrendo di più secondo voi, e perché a vostro parere?
Sì, brevemente vi racconto, noi abbiamo avuto una grande fortuna in questo, nel senso che noi abbiamo riaperto il servizio dopo il primo lockdown a giugno, quindi siamo riusciti a riattivare tutta l'attività estiva, che da una parte per noi è stato un vantaggio e anche per i nostri utenti. Abbiamo riaperto con il terrore, ovviamente, perché tutti uscivamo da questo lockdown con delle perplessità, delle paure, delle ansie, soprattutto sanitarie. Però sicuramente queste prime settimane delle attività estive le abbiamo spese per imparare le nuove regole, per stare insieme. E quindi soprattutto per i bambini delle elementari è stato un aiuto, perché poi la ripresa scolastica per loro è stata più semplice, perché comunque avevano già acquisito quelle che erano le nuove regole della socialità: il distanziamento, la mascherina, il lavaggio continuo delle mani, e contemporaneamente favorevole anche lo spazio nostro interno ampio, loro hanno potuto dare sfogo a quelle che erano state le loro costrizioni, perché allora noi abbiamo utenti che vengono da situazioni familiari medie, quindi hanno medie basse, direi, molto semplici, molto umili, quindi molto spesso questi bambini sono stati veramente chiusi in quattro mura in situazioni proprio di restrizione, e ci siamo accorti, quando sono rientrati nella socialità, l'esplosione e il bisogno di movimento, di correre, di fare. Quindi tutta questi momenti estivi sicuramente li hanno aiutati a tirare fuori. Così come è stato utile questa suddivisione in bolle nel rispetto delle normative vigenti, ha aiutato gli educatori a sostenerli per il recupero di quelle che erano anche gli obiettivi minimi che avevano precedentemente raggiunto, perché questa didattica a distanza, soprattutto per i bambini delle elementari, è stata difficilissima. Molti sono arrivati con delle lacune enormi e avevano perso anche gli obiettivi precedentemente raggiunti. Questi sottogruppi di 7-10 bambini sicuramente hanno favorito degli interventi più mirati dell'educatore sul recupero, e questo sicuramente è stato un vantaggio per loro, perché poi sono rientrati a scuola con un po' più di sicurezza. Ecco. Il problema più grosso noi l'abbiamo avuto con i ragazzini più grandi, con gli adolescenti, come diceva giustamente lei, che sicuramente sono stati più colpiti. Sono stati più colpiti perché le restrizioni non piacciono a nessuno, figuriamoci ad un adolescente che di natura comunque tende a trasgredire. Con loro è stato difficile proprio l'imposizione di regole per loro incomprensibili anche, quindi questa mascherina, queste limitazioni anche degli spazi, perché loro avevano comunque questi spazi limitati in cui stare, la loro aula, la loro area esterna. Diventava difficile anche creare, anche per noi in alcuni momenti, degli stimoli, perché comunque già precedentemente una delle preoccupazioni era questa apatia adolescenziale, dove lo stimolo esterno era difficile, agganciarli negli interessi diventava sempre più complesso. E la pandemia in questo non ha aiutato. Ovviamente l'utilizzo dei dispositivi è diventato fondamentale sempre di più, e staccarli diventa sempre più difficile. ci siamo accorti di come a volte la loro incapacità nella manualità è una sciocchezza, però sono a volte imbranati, e il loro essere imbranati porta anche l'adulto a fare delle proposte che loro non comprendono, no? E quindi diventa un po' difficile, e perdono anche la voglia di conoscere, la voglia, l'intraprendenza, è tutto un po' apparire, tutto un po', e questo lo strumento, il telefonino aiuta, i like, Instagram e tutto quello che ci sta dietro, loro lo vivono pienamente. E il compito dei nostri educatori è stato un po' quello di riportarli alla realtà, perché noi viviamo di socialità diversa in questo momento, veramente, ma comunque abbiamo bisogno di questo, di riappropriarci dei valori, delle affettività. Questi sono stati un po' i temi su cui ci siamo confrontati in questi mesi.
No, grazie. Come
cercare di dargli un po' di fiducia anche, ecco, questo volevo dirvi.
Certo, no, perché proprio su questo tema qui dei ragazzi adolescenziali credo che l'esperienza di Portofranco possa essere interessante, nel senso che voi, come abbiamo detto prima, seguite prevalentemente ragazzi delle scuole superiori, ma rispetto al passato, se non ho capito male, voi in questo periodo qui, in questo primo quadrimestre, diciamo, della scuola, siete andati avanti con la vostra attività a distanza, giusto?
Sì, sì. Allora, volevo solo dire questo. Allora, lo scorso anno è iniziato regolarmente, tant'è che eravamo arrivati a febbraio, dove avevamo già incontrato e aiutato 120 ragazzi. Poi certo, dal 14 febbraio, quando è scoppiata l'emergenza Covid, direi che è cambiato tutto, e soprattutto ci ha anche trovato, devo dire, impreparati. Quindi diciamo che nello scorso anno scolastico all'inizio non abbiamo attivato la didattica a distanza, abbiamo però cercato di sentire comunque i ragazzi, di far loro compagnia anche soltanto per capire come stava procedendo la DAD con la scuola. D'estate, cosa che di solito noi non facciamo, alcuni di noi hanno seguito dei ragazzi che hanno chiesto, perché sappiamo benissimo che l'anno scorso sono stati tutti promossi, però alcuni di loro avevano comunque dei debiti, quindi delle difficoltà, ce l'hanno chiesto, e alcuni di noi, chiaramente il numero assolutamente ridotto, però li ha seguiti via Skype. Però all'inizio di quest'anno, dico la verità, che avevamo proprio voglia di partire, tant'è che poi c'erano proprio dei giovani e anche dei genitori che ci contattavano per sapere se avremmo ripreso questo aiuto. Quindi, dovendo e volendo ricominciare in tutta sicurezza per tutelare noi, i ragazzi, le famiglie, eccetera, ci siamo attivati, abbiamo organizzato tutto quanto, abbiamo predisposto i locali, abbiamo ripensato, diciamo così, a una cosa diversa, per cui meno persone e quant'altro. Siamo partiti facendo i colloqui in presenza e quant'altro, sarebbero partite, diciamo così, le lezioni in presenza intorno ai primi di novembre, e poi sappiamo benissimo che abbiamo dovuto sospendere. Chiaro che è stata una scelta molto sofferta, però ci siamo detti, tra non fare nulla, i ragazzi comunque ci hanno contattato, e nelle prime due settimane di colloquio erano già 18. I volontari erano assolutamente disponibili a qualsiasi modalità di lezione, quindi abbiamo riorganizzato tutto, rimodulato il tutto, e siamo partiti con la didattica a distanza. Una giovane volontaria si è resa disponibile ad insegnare a tutti, a tutti l'utilizzo della piattaforma Google, perché è quella che, diciamo, anche con la scuola utilizziamo prevalentemente. Le lezioni quindi sono ricominciate il 9 di novembre, tutte a distanza. Ad oggi arriviamo a fare circa 40 ore di lezione a settimana. Seguiamo 20 ragazzi, i docenti sono 26, di cui 6 studenti universitari. Nella verifica che abbiamo fatto dopo la prima settimana, con grande sorpresa ci siamo accorti che tutti gli adulti non solo sono riusciti a fare lezione, ma hanno tutto sommato apprezzato questa nuova modalità. Perché comunque, che ci piaccia o no, questo è l'unico modo per riuscire a stare con i nostri ragazzi, come a scuola. È chiaro che continuerà ad essere un po' complesso, ma ci siamo resi conto che questa, in questo momento, è la modalità. Ho in mente una nostra volontaria che dice: faccio tanta fatica, anche mentalmente, però avevo voglia di stare con Portofranco anche quest'anno e quindi mi sono messa in gioco, rischiato, piuttosto che un'universitaria che ci ha detto: io sono a fare l'Erasmus in Spagna, alla fine per me questa è un'opportunità, perché altrimenti non avrei potuto neanche fare un gesto di caritativa che mi sarebbe mancato, invece questa modalità a distanza me lo consente. È chiaro che nella forma è cambiato tutto, cioè se il ragazzo veniva, come ho detto prima, incontrava subito le segretarie, stava lì, chiacchierava, faceva lezione, poi c'erano gli insegnanti che si incrociavano, eccetera. Le segretarie adesso si scambiano tutte informazioni via WhatsApp, via mail, eccetera. I colloqui li stiamo facendo ormai telefonicamente, le lezioni sono tutte online, però nella sostanza per noi non è cambiato così tanto. Cioè non è impossibile entrare, non è impossibile entrare in relazione con i ragazzi, perché comunque loro hanno chiesto un nostro aiuto e noi in questo momento glielo stiamo dando così.
Grazie Graziella. Claudio Alfiore, allora anche quelle che seguite voi hanno vissuto questa esperienza, cioè si ha la sensazione da voi, anche dalle vostre parole, la conferma che la DAD, questa benedetta didattica a distanza, ha contribuito non poco, non a diminuire ma ad aumentare le distanze che c'erano già preesistenti in termini di efficienza o di difficoltà scolastica, o no?
Ma allora, sicuramente tutta la situazione legata al Covid ha richiesto in primo luogo a noi un ripensamento enorme dei servizi. Anche noi abbiamo avuto lo stop lo scorso anno perché impreparati, questo stop assolutamente inaspettato. Abbiamo ripreso a distanza con degli incontri proprio minimi, nel senso una volta a settimana, un'oretta con i ragazzi che facevano gli esami di terza media o la maturità nell'ultimo periodo di maggio, e poi fortunatamente, come diceva Alessia, anche noi siamo riusciti a ripartire a giugno con dei piccoli progetti estivi in presenza. E l'obiettivo che ci siamo dati da lì in avanti era quello di riuscire a trovare delle modalità per non lasciare più il vuoto siderale che invece c'è stato tra febbraio e giugno, nonostante poi noi ragazzi li abbiamo sentiti, però evidentemente siamo passati dalla quotidianità e dall'averli sott'occhio o tutti i giorni o 2, 3, 4 volte a settimana a avere un messaggio su WhatsApp una volta ogni tanto. E per cui l'idea era proprio quella di ripensare i servizi per poter garantire il più possibile la presenza, perché anche a detta dei ragazzi è la dimensione che loro preferiscono, e dove non si poteva fare evidentemente trovare delle alternative. Abbiamo ripensato gli spazi, abbiamo ripensato gli orari, abbiamo diviso i gruppi in sottogruppi, abbiamo tolto le copresenze, per cui dove si lavorava in due adesso si lavora in gruppi separati, per cui con un educatore per uno. Alcuni gruppi hanno proprio cambiato l'orario di frequenza, per cui ci ha costretto a ripensare tante cose che, come sempre accade in queste cose, da un lato hanno chiesto tanta fatica, dall'altro hanno fatto vedere anche tanti aspetti che sennò rischiavano di passare inosservati, perché lavorare sui gruppi più piccoli ha fatto sì che si vedessero tante dinamiche che a volte nel gruppo un pochino più grande si vanno a perdere. Noi non lavoriamo con dei gruppi enormi, nel senso che il massimo che arriviamo ad avere sono 22 ragazzi presenti senza Covid nello stesso progetto, che è il progetto delle elementari e delle medie, e stragrande maggioranza delle medie e delle elementari sono pochi, sono 4-5 da noi. E quindi ripensarli in funzione del Covid in gruppi molto molto più piccoli ha fatto sì che tante dinamiche, tante sfumature venissero alla luce in maniera diversa dagli anni scorsi. Quindi sicuramente questo è un punto che terremo presente anche per gli anni prossimi, perché ha avuto dei vantaggi che vanno tenuti in considerazione nel ripensare poi, quando si potrà, come rimpastare tutta l'organizzazione. I ragazzi ci hanno proprio detto che gli è mancato lo stare in presenza, le elementari e le medie ci hanno sorpreso positivamente nel rispetto integrale delle regole legate all'emergenza sanitaria, anche nella limitazione degli spazi a loro disposizione. Noi lavoriamo con tanti ragazzi con difficoltà di attenzione o iperattività, e nel momento in cui abbiamo delimitato gli spazi in un certo modo avevamo delle perplessità sul fatto che si riuscissero a mantenere in maniera così rigida. In realtà i ragazzi sono stati bravissimi da quel punto di vista. Le superiori sono sicuramente in questo momento la fascia d'età che noi vediamo più disorientata e più affaticata. sia in termini di frequenza che in termini di costanza nel venire per un sacco di motivi. In primis hanno cambiato l'orario scolastico, credo, 5-6 volte dall'inizio dell'anno e anche loro non sanno più, poveretti, cosa devono fare nei vari giorni. In parte si scontrano a volte con i timori legati alla pandemia anche delle famiglie, perché spesso e volentieri una famiglia che ha un ragazzino più piccolo ha comunque bisogno di qualcuno che lo tenga durante il pomeriggio perché il genitore lavora. Il ragazzino delle superiori può essere lasciato a casa da solo e quindi abbiamo dei ragazzi che vorrebbero venire, ma con dei genitori che in questo momento sono preoccupati per esempio, situazioni di salute di nonni che vivono con loro o ovviamente
Certo.
situazioni di fragilità e che quindi chiedono poi al ragazzo rinuncia anche al pezzo in presenza. Questo ha fatto sì che il gruppo delle superiori sia partito in presenza come tutto il resto. Durante le 3 settimane di zona rossa, le superiori e le seconde e terze medie senza diagnosi sono state trasportate online e sicuramente qualcuno dei ragazzi in questo l'abbiamo perso perché non per tutti è stato un passaggio che gradivano. Al ritorno in presenza c'è stato chi invece ci ha chiesto di mantenere aperta una finestra anche online, per cui i gruppi delle superiori adesso sono prevalentemente in presenza, però con due spazi durante la settimana di 2 ore l'uno in cui riuscire a contattare chi per problemi di trasporto, perché alcuni paesi non sono più
Bisogna
collegati con le corse non
fare di
scolastiche.
necessità virtù, diciamo. C'è
Esatto, e quindi in
poco.
realtà si tiene il piede in due scarpe nella possibilità di riuscire a contattarli il più possibile, anche perché loro stessi, dei ragazzi dei superiori, nel momento in cui si ipotizzava lo scatto in zona rossa, ci hanno detto però questa volta non ci dovete abbandonare. E quindi l'ordine è arrivato e noi ci siamo messi in moto.
Perfetto. C'è lo spazio per un breve stacco musicale e poi ci avviamo alla conclusione.
Io mi ritrovo solo davanti al tuo portone.
se ti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto.
Eccoci di nuovo con Mattinato Insieme, ci avviamo alla conclusione della nostra chiacchierata su Radio Missione Francescana. Io sono Enrico Castelli, con me ci sono Alessia Brigoni della Fondazione Rainoldi, Graziella Leoncini di Porto Franco e Claudio Del Fior della Casa di Paolo. Abbiamo parlato dell'aiuto, del cosiddetto dopo scuola, tra virgolette, insomma dell'aiuto scolastico educativo, soprattutto in questo momento di pandemia, per gente che ha qualche incontro, qualche problematica di diversa natura. Volevo soffermarmi su due aspetti nella parte conclusiva di questa nostra chiacchierata. Il primo è, a vostro parere, di che cosa hanno più bisogno oggi i ragazzi in questo clima così particolare creato dalla pandemia? Alessia.
Enrico, secondo me hanno bisogno di fiducia. Ecco, ma fiducia in entrambe le direzioni. Cioè, secondo me devono sentire che noi abbiamo fiducia in loro e sappiamo che ce la faranno e che ne usciremo, e loro devono avere fiducia nel loro futuro. Cioè, noi dobbiamo riuscire a trasmettergli quella sorta di serenità, perché il loro futuro se lo possono costruire. È un momento pesante sicuramente per loro, per tutti. È un momento dove ci si sente spaesati. La cosa brutta di questa pandemia probabilmente è che ha tolto la fiducia nell'altro.
Perfetto.
C'è la paura dell'altro. Ecco, secondo me bisognerebbe riappropriarsi di questo. Bisogna avere fiducia, perché la vita se la costruiamo noi, e noi glielo dobbiamo far capire, che hanno tutte le avranno sicuramente, si riapproprieranno di tutto, e bisogna avere tanta pazienza in questo
Perfetto.
Momento.
Graziella.
Di non sentirsi soli, soprattutto in questo periodo che sono isolati dai loro amici, dai compagni, sono sicuramente più fragili e feriti. Secondo me questo, di non sentirsi soli, io lo vedo anche a scuola, cioè il fatto di scegliere magari di fare la video lezione anziché di mandare semplicemente i materiali. Comunque gli dici come stai, come sta andando, come sta la tua famiglia. Secondo me è un modo diverso. Io penso questo.
Claudia e Fiore.
Di essere pensati e visti a 360 gradi. Cioè, secondo me hanno bisogno di sapere che ci sono degli adulti che li hanno in mente, che li pensano e che si interessano davvero a loro.
Grazie. Un'ultimissima domanda. Voi offrite un servizio in maniera privata, ma pubblico, cioè un servizio di interesse assolutamente generale per Varese, per la città. Volevo farvi una domanda sul rapporto con l'ente pubblico, cioè fino a che punto trovate ascolto, aiuto, interesse alla vostra attività? Alessia.
Allora, anche qui noi abbiamo un consiglio di amministrazione, ovviamente, che fa da collante con l'amministrazione pubblica. Il nostro presidente, il professor Gringhelli, è una persona assolutamente presente all'interno della fondazione, e è lui il nostro collante, ovviamente, con l'amministrazione.
Sì, no, nel senso, la vostra situazione è un po' particolare, perché siete nati con uno stretto rapporto appunto già con l'ente pubblico, giusto? No?
Sì. Graziella. Ma noi quando abbiamo iniziato abbiamo usufruito di spazi della Fondazione San Benedetto, poi devo dire che sono iniziati da subito, abbiamo iniziato, diciamo così, a farci conoscere dagli assessori ai servizi educativi, alle politiche sociali, che si sono succeduti nel tempo, e comunque noi dal 2006 svolgiamo l'attività di Portofranco in aule che ci ha concesso il comune. Siamo sopra la scuola Cairoli, quindi io direi che da subito, diciamo, non è mancato il supporto da parte dell'amministrazione comunale.
Perfetto. Dal Fior, Claudia.
Da noi si è costruito nel tempo, per cui siamo partiti appunto piccolini, che non avevamo un rapporto con col comune. Ora il rapporto c'è, è molto solido. Da qualche mese siamo accreditati come appunto servizio, cioè siamo accreditati col comune per erogare i nostri servizi chiedono un contributo mensile alle famiglie. Per le famiglie iscritte dal servizio sociale è il servizio sociale che si fa carico del contributo e quindi in qualche modo ci sostiene anche, insomma, per i ragazzi che inserisce, e comunque c'è una stretta collaborazione con gli assistenti e con, insomma, le persone che ruotano intorno ai ragazzi che inseriamo. Sicuramente l'essere accreditati rende tutto un po' più ufficiale rispetto a come è stato fino a prima.
Grazie Claudia, il tempo che avevamo a disposizione si è esaurito. Abbiamo discusso insieme ad Alessia Brigoni della Fondazione Rainoldi, a Graziella Leoncini di Portofranco, a Claudia Dal Fior della Casa di Paolo, del tema post scolastico, diciamo, dell'aiuto a chi ha difficoltà, incontra difficoltà nel rapporto, nella vita scolastica, soprattutto ha visto aumentare le proprie difficoltà in questo difficile momento provocato dalla pandemia. E abbiamo presentato tre esperienze tra loro diverse, accomunate dall'unico desiderio di aiutare chi va a scuola superando queste difficoltà, mettendo appunto al centro questo aspetto educativo, questi tre punti che ci terrei a sottolineare in chiusura, cioè il fatto di accompagnare con fiducia questi ragazzi, il fatto di non farli sentire mai soli, il fatto di essere visti e accolti a 360 gradi nelle loro domande, nei loro bisogni. Grazie per voi che ci avete seguito fino a questo momento, grazie, ripetiamo, Alessia Brigoni, grazie alla Leoncini e Claudia Dal Fior, a Enrico che ci ha seguito per la parte tecnica. A voi tutti una buona giornata.